Ecco, questa è la dimostrazione che se ogni trasmissione ha una sua sigla e noi in realtà non avevamo una sigla, adesso il maestro Stefano Cucci ci ha regalato una sua performance. Non rida, io sto facendo tutta questa introduzione molto calma,
molto calma.
Anziché urlacchiare, salve, buongiorno, è domenica,
ecco.
Aprite le finestre, è primavera, anche perché
esatto.
Non è primavera,
no,
fa freddo, ma è sempre
ma il tango scalda.
Il tango scalda, e questa è una puntata, devo dire, un po' porno, perché il maestro ci regala le famose 50 sfumature
di tango.
Ma di tango è un intanto però lei non ha mantenuto la promessa, perché non saranno 50,
sono meno,
sono un po' di meno, però nell'interno di queste sfumature vi scalderete
molto,
vi scalderete moltissimo. Allora, gentile maestro Stefano Cucci, questa è Trevignano Proms e non solo. E devo dire che ultimamente è più il non solo,
esatto,
che il Proms. Ma noi ci teniamo caldi, vicini vicini, ogni domenica qui su Oltre Lago.
E oggi andiamo con il tango.
Wow.
Quindi saltiamo. Dove andiamo? Andiamo nella Boca. Dove sta la Boca?
Non lo so, guardi, ognuno ha i suoi punti di riferimento.
La Boca è il porto di Buenos Aires.
Ecco, vabbè, ma questo...
E il tango nasce lì. Il tango nasce nella zona del Rio della Plata, tant'è che si chiama la musica rioplatense, e nasce verso la fine dell'Ottocento. C'è una cosa importante da dire, che la maggior parte... se non quasi tutti, i compositori argentini e uruguayi che hanno scritto tanghi sono di origine italiana.
Ecco.
Questo la dice lunga su quanto sta famosa musica italiana, insomma, abbia girato un po'.
No, la dice lunga, io sono molto più polemica, la dice lunga di quanto gli italiani siano andati in giro per il mondo e siamo stati accolti.
Certo.
Non ci hanno mai cacciato via.
Mai.
Perché eravamo portatori sani di identità e di cultura, come direbbero
esatto,
quelli bravi?
Esatto, cosa che adesso non siamo più.
Ecco. Va bene, signori, è stato bello.
Che non facevamo la solita polemica sociologica, antropologica. La facciamo sempre, ogni volta.
Vabbè, io mi permetto di dire anche che abbiamo un ospite silente in studio, ma non silente perché non abbia nulla da dire, ma perché il maestro Stefano Cucci
le ha imposto il silenzio,
impedito di parlare. Le ha detto: tu resta lì
e non ti muovere,
immobile, non dire nulla, non proferire parola, non respirare nemmeno,
no.
Lui che normalmente poi gli prende sempre il tinticarello in gola,
però
ha detto che questa volta, visto che stiamo
di pomeriggio,
questa volta ha detto,
no.
Ora, al primo colpo di tosse o alla prima raganella, io tiro via il microfono da lei e lo giro verso la signora.
E sentiamo che...
E come si suol dire, uomo avvisato...
Mezzo salvato.
Allora, maestro, ciancio alle bande, queste 50 sfumature di tango.
Allora, il tango nasce nella zona del Rio Platense, verso la fine dell'Ottocento, dopo la metà dell'Ottocento. E è una danza che riassume altri movimenti di danza che erano preesistenti e che erano popolari. Si sviluppa fondamentalmente nelle zone, virgolettato, basse di Buenos Aires, anche perché il tango per tantissimo tempo non venne riconosciuto dalle classi medio-alte come una danza praticabile, un po' perché era considerata un po' sconveniente, un po' scandalosa, questo modo così passionale con cui i ballerini... Ma notiamo bene anche che all'inizio comunque il tango veniva ballato fra uomini, poi si è introdotta la figura femminile, così come si sono introdotti tanti altri strumenti. Inizialmente il tango veniva eseguito da violino, chitarra e flauto. Poi questo era il tango della Guardia Vieja, quella che dal 1880 è arrivata più o meno fino al 1920 e anche un pochino avanti. Il tango è una filosofia, è una danza di movimento, di poesia, di parola, di dramma, è un qualcosa che non appartiene a nessun altro tipo di danza, ed è per questo forse che la sua connotazione così portegna, così legata a un tipo di mondo, no? Che è quello della società di Buenos Aires. Teniamo conto che Buenos Aires nella fine dell'Ottocento era una capitale importante, anche da un punto di vista economico, ma non solo, anche da un punto di vista culturale, perché la quantità enorme di etnie che arrivarono in Argentina nell'Ottocento crearono un substrato molto interessante. La vita che si svolgeva nella zona del porto, quindi nella Boca, era una vita particolare, c'era di tutto, da intellettuali a artisti, musicisti, gente del popolo, era molto variopinta, così come sono variopinte le case della Boca. Non so se siete mai stati a Buenos Aires, ma sono tutte queste casette dipinte con questi colori vivaci. Inizialmente il tango rimane confinato nelle milonghe. Le milonghe che cosa sono? Sono le tangherie, cioè i posti dove il tango veniva ballato. E, milonga però è anche una composizione musicale. Il tango presuppone una forte presenza fisica, nel senso che il ballerino di tango deve esprimere tutta la sua corporeità attraverso il movimento, e fondamentalmente il movimento improvvisativo, perché il tango è improvvisazione. Il tango, quando veniva ballato nelle milonghe, aveva comunque delle regole precise. Per esempio, andava ballato in senso antiorario, quindi i ballerini dovevano muoversi nella milonga rispettando rigorosamente il senso antiorario, anche perché, siccome i movimenti erano prevalentemente improvvisati, se il ballerino avesse fatto retromarcia in qualche modo, si sarebbe probabilmente scontrato con quello che gli stava presso, quindi bisognava muoversi sempre in una direzione. Inizialmente il tango, come dicevo, non era riconosciuto come una danza degna di un determinato tipo di società. Per esempio, alcuni stati, non so, la Germania, il Kaiser, vietava assolutamente di ballare il tango. La società viennese, idem, non si poteva ballare il tango, ma anche, se non mi ricordo male, anche il re d'Italia vietò il tango come danza ufficiale. Poi piano piano, dopo il 1920, ci furono delle rivoluzioni in questo senso, e il tango piano piano cominciò a diventare una danza accettata universalmente. Noi abbiamo comunque puntato l'attenzione di questa playlist su alcuni compositori di tanghi, partendo fondamentalmente dalla Guardia Vieja. La Guardia Vieja è quel movimento musicale che si sviluppa nella zona del Rio Platense, quindi Buenos Aires, La Plata, eccetera, eccetera, negli anni fra il 1880 e il 1920. E quindi abbiamo puntato l'attenzione su alcuni autori, per esempio Juan Mallo, detto Paco, di cui ascolteremo un bellissimo tango, Alma Triste. Qui ascoltiamo il tango della Guardia Vieja, quindi quello legato ad un determinato tipo di strumentazione, ad un determinato tipo di realizzazione armonica e metrica. Tengo a precisare che il tango è una danza o in quattro quarti o in due quarti, a parte il tango valzer, che invece assorbe in sé i ritmi del valzer e quindi è in tre quarti. Dopo l'Alma triste di Maglio ascolteremo un altro pezzo sempre di questo compositore che si chiama Vantanita de Arrabal, e ovviamente queste sono vecchie incisioni, quindi ascoltate il suono di un'orchestra degli anni 10-20, ecco, chiaramente sono rimasterizzate, però non è il suono di un'orchestra moderna. Dopodiché ascoltiamo un altro compositore interessante. Parliamo sempre di compositori nati in quegli anni, a cavallo fra il 1880 e i primi del Novecento. Un altro grande compositore di tanghi è Roberto Firpo, di cui ascoltiamo una bellissima composizione, e poi passiamo a Gardel. Allora, Gardel è stato universalmente riconosciuto come il più famoso cantante di tango, talmente famoso che mi pare nel 2003 o 2004, non voglio sbagliare la data, l'UNESCO ha dichiarato la voce di Gardel patrimonio immateriale dell'umanità. È una cosa molto importante questa. La Gardel è un personaggio mitico nella storia del tango. Lui era un francese naturalizzato argentino, perché da ragazzino con la famiglia andò a Buenos Aires. Giovanissimo si avvicinò alla musica, allo studio del pianoforte, insomma non sto a raccontare la vita perché non è interessante. Quello che purtroppo è interessante raccontare è che Gardel, nel pieno della sua attività di musicista, in un tour che fece in Sud America, esattamente adesso non mi ricordo se a Mandelin, non mi ricordo esattamente la città, dove comunque in Colombia, dove è morto, morì carbonizzato in un incidente aereo, perché al decollo l'aereo in cui lui si trovava con alcuni dei suoi musicisti, che perirono tutti, si scontrò con un altro aereo che stava sulla pista. È importante ricordare un aneddoto che riguarda questa tragica scomparsa di Gardel, che Gardel era diventato amico di un giovanissimo Astor Piazzolla, che all'epoca aveva soltanto 15 anni e che era già comunque un talento del pianoforte all'epoca, e Gardel aveva invitato Piazzolla a partecipare a questo tour. Fortunatamente per Piazzolla il padre non diede il consenso e quindi lui non poté partire, perché altrimenti purtroppo sarebbe morto anche lui, non avremmo avuto il grande Piazzolla che abbiamo avuto e che poi ascolteremo nella seconda parte della playlist. Quello che noi ascoltiamo adesso di Gardel è ovviamente una delle sue composizioni più famose, Por una cabeza, che noi ascolteremo nella versione cantata di Gardel, e un pochino più avanti la ascolteremo invece nella versione cinematografica del famoso film Profumo di donna, in cui Al Pacino invita la giovane ragazza a ballare questo tango. È una scena mitica in cui ascoltiamo una versione un po' diversa anche da un punto di vista strumentale del tango di Gardel. Dopo di ciò ascolteremo un altro famoso tango cantato da Gardel, che è Volver, e poi passeremo ad uno dei tanghi più famosi della storia del tango di Rodriguez, La comparsita.
Mi permetto di interromperla, perché Gardel, perché stavo leggendo proprio su sua sollecitazione, nel 2003 è stata dichiarata la voce di Gardel, esatto, dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.
Quello che ho detto io.
Esatto. Altra cosa importante, che la voce baritonale di Gardel fu notata casualmente da un grande idolo italiano, Caruso. Che era Enrico Caruso.
Esatto, si incontravano proprio in Sud America. Esatto.
Questa cosa fantastica, il signor Gardel ha inciso 500 tanghi,
esatto.
Cioè un numero impressionante,
esatto.
Per non parlare dei valzer, dei foxtrot, dei pasodoble, nonché canzoni francesi, napoletane. Insomma, un bel
e tuttora il mito di Gardel resiste, perché c'è un pellegrinaggio costante sulla sua tomba. Si dice addirittura che la statua di Gardel abbia una sigaretta sempre accesa. Non so se è vero, non ho potuto constatarlo perché non sono stato a visitare la sua tomba. Dopodiché
Medellin, le confermo
Medellin.
Anche questo,
allora,
la sua memoria,
la memoria è molto buona.
24 giugno del 1935.
Piazzolla aveva 15 anni, si è salvato, altrimenti non avremmo potuto ascoltare oggi le tre bellissime composizioni che ascolteremo. Dopodiché passeremo a D'Arienzo, altro grandissimo compositore sudamericano, argentino, sono tutti argentini, sono tutti di origine italiana.
D'Arienzo, qualcosa ci dice?
Quiero verte, e poi un altro grande con la sua orchestra fantastica, Osvaldo Pugliese, Pugliese chissà, non penso che sia della Val d'Aosta, no? Sicuramente
non so,
no, non l'ha detto.
Potrebbe essere della Val d'Aosta, ma sicuramente...
Con mamma di Trani.
Sì, esatto, e comunque potrebbe...
Come il padre di Piazzolla, che era di Trani. Allora, la Yumba, bellissimo, bellissimo. Oh, e poi arriviamo al tango nel film. La cinematografia ha usato moltissimo i tanghi.
E queste sono le famose sfumature,
esatto,
delle quali
sfumature.
Si parlava.
Allora, i tanghi come colonne sonore del film. Il film ispirato ad una storia di tango. Una scena del film che utilizza il tango. Insomma, ci sono tantissime salse in cui questo tango...
No,
stato...
La salsa però è un'altra cosa.
La salsa è un'altra danza.
Però non,
poi
non
io
mi...
intendevo la salsetta, tante salsette.
Ah, la salsetta,
in
sì.
Cui viene utilizzato il tango. E qui noi ascoltiamo, peccato che non potete vederlo, ma andate a guardare il film, Profumo di donna.
Sì.
Questa scena fantastica con questo Al Pacino cieco che balla in maniera incredibile il tango con questa giovanissima ragazza. È una scena mitica, devo dire, questa è con un po' una cabeza di Gardel. Ma un'altra bellissima, bellissima scena di tango è nel film Assassination con Duval. Ed è bellissimo perché questo Duval, come forse sapete, se conoscete il film, se l'avete visto, era un killer assoldato per andare in Argentina a uccidere un colonnello che si era macchiato di crimini contro il suo popolo. Siccome il colonnello aveva avuto un incidente, quindi non era possibile ucciderlo subito, lui comincia a vivere la vita della Buenos Aires portegna e conosce una certa Manuela,
eccola lì,
che gli insegna il tango. E quindi lui si innamora di questa danza, di questo tango, e fra l'altro gli succede che deve anche cercare di difendersi perché vogliono far fuori pure lui, insomma tutta una storia complicata. Ma se ascoltate questo tango lento, è una cosa bellissima. Dopodiché passeremo ad un altro bellissimo film.
E qui.
Shall We Dance?
Gioia per gli occhi.
Gioia per gli occhi, con una bellissima Penelope Cruz.
Ecco, no, è un bellissimo Richard Gere.
È un bellissimo Richard Gere.
Diciamo che è una bella coppia.
E anche questa è una storia bellissima, perché se sapete la storia di questo film, forse sì, perché è abbastanza famoso, lui è un avvocato,
è un professionista.
Un professionista che ha un menage familiare con questa moglie, i figli, tutta una cosa tranquilla.
Rutinario.
Poi ad un certo punto si scoccia, cioè, di questa
chissà
sua...
Chissà com'è, non è.
E
casualmente
in una vetrina di una scuola di ballo vede affacciata questa bellissima ragazza, questa che poi è Penelope Cruz,
sì.
con un'aria esattamente come la sua, cioè, che sto a fare qua, perché sto a campare, una cosa. E insomma nasce una curiosità. Lui entra, si iscrive a questo corso di ballo pensando che l'insegnante fosse la ragazza, e invece l'insegnante, come sapete, è la vecchia alcolizzata, no? Che vabbè, poi la storia è complicata, ma è bellissima, perché poi lui prima fallisce, poi impara e diventa un bravissimo ballerino. La moglie vede che lui ha un cambiamento di umore, non capisce come mai, e mette un investigatore privato.
E immediatamente pensa al tradimento.
Pensa al tradimento, ma il tradimento in effetti non ci sarà mai.
No.
Non c'è. E quando la moglie scopre che invece lui è cambiato perché ha trovato una motivazione nella vita, che è quella del ballo, addirittura gli regala un paio di scarpe da ballo. E poi insomma la storia finiva, va avanti.
Tanti personaggi, ognuno con la necessità.
Penelope
di
se ne va, vincere nella propria vita. L'alcolizzata non beve più, poi si fa un nuovo compagno. Insomma,
maestro, però detta è l'alcolizzata, non beve più. E la vita cambia di tutti i personaggi.
E in tutto ciò, cos'è che cambia le persone? Il tango.
Ah, pensavo che diceva un paio di scarpe.
No, il tango.
Beh, anche quindi, un paio di scarpe.
Caspita,
però,
Caterina, anche un paio di scarpe.
E poi
andiamo avanti. Di Sarli, un altro bellissimo tango. Ma passiamo velocemente al clou della playlist. 1920.
No, il clou. Però, scusi, maestro, posso dire una cosa? Io poi lo sai che quando ti chiamo maestro vuol dire che è un guaio. No, voglio dire, sembra che finora, che abbiamo fatto praticamente 12 pezzi, fossero delle cosette così, no? Della robettina. Dice, no, adesso arriviamo al clou. Quindi, come dire, ascoltate dal minuto, non lo so, 52, perché prima non vale la pena.
No.
Ah, ecco. No.
Allora. Adesso arriva...
Gentile signora Silente, ha capito come devo rimproverare questo signore?
Adesso arriva il grande Astor Piazzolla.
Ecco, così già va bene.
Astor Piazzolla, grandissimo compositore, forse considerato uno dei più grandi compositori del Novecento. Questo non lo dico io, lo dicono le classifiche, lo dice la critica musicale, eccetera, eccetera. Piazzolla nasce da padre pugliese di Trani. Trani è una metropoli del sud. E madre toscana di Massa. Nasce con una malformazione ad una gamba, con il piede equino. Subisce una serie di interventi, ma questa cosa purtroppo gli cambia il carattere. Prima di tutto lo rende difficilmente socievole, e durante l'infanzia e l'adolescenza ha rapporti molto difficili con i coetanei, sviluppa un carattere focoso, ribelle, eccetera. E purtroppo devo anche dire che questa malformazione, di cui poi lui viene curato, però lo porterà alla morte, nel senso che l'ictus che lui avrà nel 1990 e si dice che sia collegato a problemi circolatori dovuti anche proprio a questa sofferenza della gamba con cui lui era nato malformato. Ma veniamo al personaggio musicale. Piazzolla fin da ragazzino si innamora prima del bandoneon, poi del pianoforte. Da ragazzino comincia ad avere rapporti con i musicisti di tango e forma delle orchestrine, poi ad un certo punto ha una conversione, vince un premio importante di composizione e all'età di quasi 30 anni e decide di andare in Europa, a Parigi, dove studia per un anno con Nadia Boulanger, che era una delle più famose compositrici dell'epoca, la quale molto intelligentemente gli dice: lei è così bravo a fare Piazzolla che se ne deve tornare a Buenos Aires a fare Piazzolla, quello che Ravel disse a Gershwin, quando Gershwin chiese a Ravel di fargli lezioni di composizione, lui gli disse: ma lei è un bravissimo Gershwin, perché vuole diventare un cattivo Ravel? Quindi lo stesso paragone. Quindi lui se ne torna a Buenos Aires e continua la sua attività, ma ovviamente la formazione classica che lui aveva avuto sia come pianista che come compositore dà un'impronta particolare alla sua musica. Lui utilizza molto il contrappunto di stile bacchiano e le sue composizioni sono altamente innovative, talmente innovative che lui trasforma completamente il tango, il famoso tango della Guardia Vieja, e da molta parte degli argentini viene considerato l'assassino del tango, cioè colui che aveva distrutto il tango. Ma successivamente viene riconsiderato, anche perché poi alla morte di Piazzolla, ormai sono passati 32 anni dalla sua scomparsa, perché lui morì nel 1992 dopo un ictus che lo aveva colpito nel 1990, è stato universalmente riconosciuto come uno dei più grandi musicisti del Novecento, a prescindere dal tango e da tutto quello che lui ha costruito intorno alla forma del tango. E qui noi ascoltiamo di Piazzolla tre assoluti capolavori: Libertango, Adios Nonino, che lui scrisse nel 59 dedicandolo al padre appena scomparso, che veniva chiamato dai nipoti Nonino. Quindi Adios Nonino è una composizione di una intensità incredibile, forse una delle cose più belle che ha scritto, ma non da meno Oblivion. Quindi noi ascoltiamo tre capolavori di Piazzolla, ma Piazzolla non ha scritto solo questo, ha scritto Maria de Buenos Aires, ha una produzione sterminata. Lui suonava ultimamente il bandoneon, che è una specie di fisarmonica, non è una fisarmonica perché è più vicina all'organetto che non alla fisarmonica. Il bandoneon deriva proprio dall'organetto tirolese, insomma di area germanica, e venne importato proprio da tedeschi che arrivarono in Argentina, perché come vi dicevo in apertura l'Argentina è stata una terra conquistata da tanti, e ognuno ha trovato una sua collocazione. E un altro argentino portegno di Buenos Aires famosissimo è Luis Bacalov. Noi lo conosciamo fondamentalmente per l'Oscar che vinse con Il Postino, dove, come sapete, ci fu una grandissima polemica con Sergio Endrigo, perché lui era stato l'arrangiatore di Endrigo, e sembra che il tema del Postino fosse il tema di una canzone di Endrigo che lui aveva arrangiato. Ci furono, se non sbaglio, quasi 20 anni di lotte giudiziarie, durante i quali 20 anni i diritti d'autore vennero congelati. Quindi gli eredi di Endrigo e Bacalov ad un certo punto arrivarono ad un compromesso, nonostante, per esempio, faccio una parentesi, che Ennio Morricone aveva scritto una memoria difensiva, perché era stato nominato perito dalla SIAE per dirimere proprio la questione: è un plagio o non è un plagio? E Morricone si era espresso a favore di Bacalov, dicendo che secondo lui non era un plagio. Ma nonostante ciò, insomma, l'avvertenza andò avanti per un sacco di anni, finché alla fine Bacalov, per poter incassare quei diritti che erano diventati milioni e milioni negli anni, no, con i diritti d'autore del Postino, si accordò per dire che testimoniare la comproprietà del diritto musicale, quindi una parte di Endrigo e una parte sua. In quel modo
il famoso facciamo fitti
e almeno qualcosa hai. Benissimo, Bacalov è stato un grandissimo musicista, un grandissimo pianista, un grandissimo arrangiatore, ha arrangiato tantissime composizioni, tantissime canzoni italiane degli anni 70, 80, ha lavorato con Mina, con Milva, con un sacco di gente, e ha scritto, fra le tante cose, una bellissima Missa Tango, che è una messa a tutti gli effetti per orchestra e bandoneon, in cui il tango è il tema conduttore. Sembra strano, perché il tango è quanto di meno religioso ci possa essere, insomma è una danza quasi scandalosa nelle sue origini, ma in questa messa viene sublimata, cioè il bandoneon e questo ritmo del tango diventano una componente emozionale della messa. Io lo dico, lo posso dire?
Ma sì.
Vabbè,
sì.
Lo dico.
Ma sì.
Vabbè, quando fu eseguita, adesso non mi ricordo, 15 anni fa, alla Basilica della Araceli, questa Missa Tango diretta dall'autore, quindi da Bacalov, io facevo il maestro del coro, e è stata un'esperienza bellissima, un po' perché la musica l'ascolterete, noi vi facciamo ascoltare purtroppo per ragioni di tempo soltanto il Credo, ma vi consiglio poi di ascoltarla tutta, il Kyrie è bellissimo, e è stata un'emozione perché ovviamente diretta dall'autore aveva un significato diverso. Quindi io ho deciso di chiudere questa scaletta, questa playlist, con la Missa Tango, proprio per dire quanto il tango, che nell'immaginario collettivo è una danza sensuale, peccaminosa. No, può anche essere una connotazione di una messa.
Oppure, cioè, che una messa può essere peccaminosa.
Beh, non
a
è detto,
a seconda dei punti di vista.
E quindi noi partiamo con la Guardia Vieja, con le composizioni di tanghi dei primi del Novecento, e finiamo con la Missa Tango di Bacalov, e speriamo di avervi dato un'idea di quanto il tango sia una cosa importante nella storia della musica, che non è soltanto la musica che noi definiamo colta, classica, ma è tanto. Io direi che anche il tango è musica classica. A certi livelli sono le griglie analitiche di ascolto che cambiano, ma di fatto stiamo parlando di musica di altissimo livello. Quindi quando ascoltiamo un tango di Piazzolla stiamo agli stessi livelli di una sonata di Beethoven, non lo so, però comunque
sicuramente tutti quelli che sono, come dire, i non affezionati alla musica contemporanea in questo caso non avranno
nulla da dire.
perché appunto, come dicevi, no? Cioè, vabbè, le sfumature ci sono tutti, l'avete
noi
percepito, non resta
che ascoltare. Noi vi salutiamo, anche perché è tardi,
e ci ritroviamo poi la prossima settimana.
Non c'è stata nessuna interferenza tossifera.
Aspetti, fino a quando non chiudiamo con i saluti, ecco. Magari può sempre intervenire il colpettino.
Quindi la colpa è della conduttrice Anna Di Giovanni, che mi convoca la mattina alle 9.
La colpa non parliamo di colpe, perché se parliamo di colpe, chi è senza peccato scagli la prima radio.
Esatto.
Ecco. Allora, ci ritroviamo poi tra una settimana.
Intanto
godiamoci questo ascolto.
Una bella playlist.
Ecco, che è della serie, no? Perché lui sa già però millanta, perché come millanta il maestro Stefano Gucci.
Non millanta nessuno.
Ma sicuramente ci sarà poi una bellissima selezione. Grazie a tutti, grazie anche alla nostra silente ospite
di cui non riveliamo l'identità.
Che, no, assolutamente no, perché c'è voto di riservatezza quindi non possiamo, però sappiate che è persona che quotidianamente supporta il maestro Cucci, ma non dico e non aggiungo nnull'altro.
È una colf?
No, no, si sente, si è sentito un sorrisetto.
Lei ha detto quotidianamente no, supporta.
Ma la Colf, no, la Colf non c'è tutti i giorni, c'è a giorni alterni.
Quasi
anche lì
giorni.
Potrei anche dire, ma non dirò. grazie di tutto, ci ritroviamo prossima settimana.
Alla
prima
prossima
o poi
settimana.
Tornerà questo proms, vero?
Mancano.
In carne e ossa.
Chi suonerà la prossima volta?
Ma guardi, non lo so, mi sembra un giovane.
Un giovane?
Mi sembra un giovine ragazzo, signora. Che ancora non è neanche maggiorenne.
No.
Questo è sfruttamento di lavoro minorile, però.
Sì.
Lo possiamo dire?
Possiamo dire, sì.
Vabbè, Gabriele.
Ma ci sarà qualcosa prima.
Ci sarà qualcosa, stiamo ancora attendendo come il Messia che scende e che cale dall'alto e ci dirà.
Ci
a
sarà,
tempo debito lo sapremo tutti.
Esatto.
Grazie, scherzi
arrivederci
a parte. Grazie,
alla prossima
Stefano,
settimana. Ciao,
alla prossima
ciao,
settimana.
Ciao,
ciao. Ciao. Thank you.
Thank you. parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Viví con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita las nieves del tiempo placearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Thank you.
tarde que me invita a conversar con los recuerdos, pena de esperarte y de llorar en este encierro. Tanto en mi amargura te busqué sin encontrarte. Cuando vida moriré para olvidarte. Quiero verte una vez más, amada mía, y extasiarme en el mirar de tus pupilas. Quiero verte una vez más, aunque me digas que ya todo terminó y es inútil remover la ceniza de un amor. Quiero ver una vez más. Estoy tan triste que no puedo recordar por qué te fuiste. Quiero verte una vez más y en mi agonía alivio sentiré y olvidado en el rincón más tranquilo moriré. Estoy tan triste que no puedo recordar por qué te fuiste. Quiero verte una vez más en mi agonía. Un alivio sentiré y olvidado en mi rincón más tranquilo moriré. Un alivio sentiré y olvidado mi más tranquilo moriré.
Thank you. Would you like to learn to tango, Donna?
Right now?
I'm offering you my services, free of charge. What do you say?
I think I'd be a little afraid.
Of what?
Afraid of making a mistake.
No mistakes in the tango, Donna. Not like life. Simple. That's what makes tango so great. If you make a mistake, get all tangled up. Just tango on. Why don't you try? We try it?
All right, I'll give it a try.
Hold me down, son. Your arm. Charlie. I'm gonna need some coordinates here, son.
The floor's about 20 by 30, and you're at the long end. There's some tables on the outside, and the band's on the right.
leave it. Leave the light.
Don't say anything. And don't think.
And don't move unless you feel it. Be this alive tomorrow. Thank you.
Thank you. Un unico Dios, un unico Dios, un unico Dios.